Ciao a tutti, Time Factor, il lato Rosis di Appetite for Destruction con Pierangelo Mezzabarba, ciao.
Ciao Fernanda.
Eccoci nuovamente, continuiamo la nostra carrellata dei brani da My Michelle in poi dell'album Guns N' Roses.
Beh, lato Rosis hai detto, effettivamente c'è questa dualità che avevamo lasciato, insomma, su Paradise City alla fine, al termine del lato Guns, insomma, dell'altra puntata. E l'avevamo messa ben in evidenza. In effetti, i Guns N' Roses nascono da due band di Los Angeles, che sono gli Hollywood Rose e gli LA Guns. Negli Hollywood Rose militavano Izzy Stradlin, chitarrista ritmico, e Axl Rose, il cantante dei Guns N' Roses. Mentre negli LA Guns militavano altri tre elementi che si unirono appunto ad Izzy e Axl, tra cui appunto Tracy Guns, il chitarrista solista, e insieme fondarono i Guns N' Roses, quasi fosse un mix perfetto, no? Incontrato tra le due band. Nel tempo, anzi quasi subito, insomma, gli elementi degli LA Guns se ne andarono. E i Guns, diciamo Izzy e Axl chiamarono Duff al basso e contattarono Slash per la chitarra solista. Slash, che aveva suonato tra l'altro con Duff nei Road Crew, tant'è che poi quando se ne andò il batterista chiamarono immediatamente, insomma, il batterista dei Road Crew, che era Steven Adler, amico molto stretto di Slash, si conoscevano quando erano ragazzini, e così era formata, insomma, si era formata la line-up della band definitiva, che poi niente di definitivo c'è nei Guns N' Roses, però diciamo la line-up che poi ha portato ad Appetite for Destruction. Quindi Izzy Stradlin alla chitarra ritmica e Axl Rose alla voce dagli Hollywood Rose. E Slash alla chitarra solista, Duff al basso e Steven Adler alla batteria, che poi in realtà erano un altro gruppo, che appunto erano i Road Crew. In questo modo si formarono i Guns N' Roses e iniziarono appunto il loro tour selvaggio di date nei locali, insomma, di Los Angeles e dintorni.
Insomma, è stato messo a punto il nuovo suono, no? E quindi quel miscuglio che dicevamo l'altra volta proprio tra le chitarre e per esempio la voce. E in questa seconda parte iniziamo con un brano che è My Michelle, ecco, il nuovo lato Roses. In che senso il nuovo lato Roses?
Beh, diciamo che sono vagamente più romantici in questo lato, sicuramente. Comunque si parla spesso delle donne, ecco, che sono un elemento fondamentale per come lo si voglia vedere, insomma, nel bene e nel male, nella vita artistica dei Guns N' Roses. Ricordiamo che i Guns N' Roses avevano un approccio abbastanza lussurioso alle donne, e quindi, insomma. Anche addirittura al Troubadour c'erano delle foto di alcune spogliarelliste nude, chiaramente, live sul palco insieme a Guns N' Roses. Quindi avevano un approccio un po' particolare alla donna. My Michelle, ovviamente, è un brano abbastanza aggressivo che fa già capire, insomma, il loro approccio al sesso femminile.
Allora l'ascoltiamo subito. My Michelle.
Thank you.
sì, il tocco è particolare, ma in realtà My Michelle potrebbe anche essere proprio il lato lussurioso per la passione verso la chitarra, non trovi?
Sì, sicuramente, nel senso che comunque tutta la musica dei Guns N' Roses si basa sulla chitarra. Una curiosità potrebbe essere che My Michelle fu ispirata da una canzone di Elton John, pensa
Ma
te,
dai.
che era Your Song, e questa canzone portò ovviamente al suo contraltare rockettaro. Che era appunto My Michelle, insomma, nella mente di Axl Rose nacque tutto questo, insomma.
Beh, che rapporto c'è appunto con gli altri musicisti, no? Una band, per esempio, con Elton John, che tipo di rapporto musicale, si instaurava? C'è stata una collaborazione?
Beh, una vera e propria collaborazione? No, ti dico, Axl Rose divenne amico di Elton John in seguito nel 92, quando suonarono insieme Bohemian Rhapsody, cantarono insieme Bohemian Rhapsody al Freddie Mercury Tribute a Wembley. Si conobbero bene, ovviamente ebbero modo, insomma, di approfondire la loro amicizia. Tra l'altro, ovviamente, ho sentito ultimamente anche un pezzo di Ozzy Osbourne, cantato da Ozzy e Elton John insieme, che si intitola Ordinary Man, alla chitarra c'è Slash. Quindi, ovviamente, c'è un intreccio tra questi grandi artisti, insomma, ci sono sempre continue collaborazioni, diciamo.
E il prossimo brano invece, Thinking About You, come si colloca in questo sviluppo Roses della seconda parte?
Questo è assolutamente Roses, nel senso che veniva dalla mente di Izzy Stradlin, questo brano, che ricordiamo era anche il chitarrista degli Hollywood Rose. È una canzone d'amore, chiaramente, insomma, con tutti i problemi che può portare l'amore. A me piace tantissimo questa canzone. Tra l'altro c'è anche una bellissima chitarra solista, insomma, fatta da Izzy Stradlin. Lui era un grande compositore, e il perderlo subito dopo Use Your Illusion ha significato anche un po' la fine della band. Nonostante io abbia sempre affermato, e lo affermo tuttora, insomma, che probabilmente le basi, il vero Gunner, ecco, era Slash, però diciamo, anche se Slash era fortissimo in fase compositiva, i brani più belli dei Guns N' Roses l'ha scritti praticamente tutti Slash, insomma, ci ha messo sempre lo zampino, e Slash stesso ha continuato a scrivere tantissimo anche dopo i Guns N' Roses, sia formando gli Slash Snake Pit, sia in seguito i Velvet Revolver, sia ancora più in là, insomma, con la sua carriera solista che è andata benissimo, eccetera. Però comunque diciamo che il gruppo, la band, si è sfaldata quando Izzy Stradlin l'ha lasciata. E questo è proprio un pezzo alla Izzy, sentiamocelo.
Eccoci di nuovo, e in effetti è un lato romantico anche di questo brano, no? Ma il testo di questi brani, no? Di questi pezzi, da chi veniva fatto? Cioè, prima hai parlato anche della composizione da parte di Slash, e questo investiva anche le parole? Hanno un senso le parole in questi brani che abbiamo ascoltato?
Assolutamente, portano nel loro mondo, e i Guns ti trascinano nel loro mondo. I testi sono bellissimi e molto intensi. Normalmente li scriveva, insomma, diciamo all'80% li scriveva Axl Rose, tant'è che Axl volle proprio una divisione differente delle royalties sulla base del fatto, insomma, che lui scriveva i testi. E quindi non si divideva per 5, diciamo, in quella band. Il 30% se lo prendeva Axl Rose, poi il 20% se lo prendevano Duff, Slash e Izzy, e solo il 10% andava a Steven Adler. Ovviamente i tanti soldi, la tanta fama che hanno investito, insomma, i Guns N' Roses da Appetite for Destruction in poi. Che tra l'altro, ricordiamolo, non è che ha avuto successo subito, ha avuto successo in circa un anno di tempo. Quindi, ovviamente, dalla sua uscita nell'estate del 1987, in realtà ha portato la ribalta ai Guns N' Roses nell'estate del 1988, e in particolar modo grazie al prossimo album, al prossimo brano che andremo ad ascoltare, che è Sweet Child O' Mine. Però effettivamente un po' la divisione interna che si era fatta della royalties fa capire quali erano le divisioni interne della band che poi hanno corroso la band stessa. Il problema enorme nacque poi nel tour di Use Your Illusion, quando ovviamente Axl Rose diciamo mise davanti una specie di ricatto, quasi come se dovessero firmare, oppure quella era la porta, insomma, nel senso che dovevano uscire dalla band, sia Slash che Duff, che erano gli ultimi membri originari rimasti, e Axl si prese tutti i diritti sul nome Guns N' Roses già durante il tour di Use Your Illusion. Tant'è che alla fine del tour di Use Your Illusion, Slash lasciò la band e decise di intraprendere una sua carriera differente, appunto con gli Slash Snake Pit, almeno in quel periodo.
Una vera e propria illusione, in qualche modo.
Sono durati pochissimo in realtà, nella mia mente, anche se adoro ovviamente Use Your Illusion come lavoro, è un lavoro mastodontico. Immagina che sono praticamente due album doppi, praticamente. Comunque, effettivamente, i Guns N' Roses dettero il meglio, insomma, negli anni 87, 88, 89. Dopodiché la band si sfaldò un po'. Anche lo stare fermi in attesa di ricominciare fece male alla band, perché si ritrovarono un sacco di soldi, si ritrovarono demotivati, allontanati dalla musica, dalla loro vera passione, che poi era il palco, suonare davanti alla gente, in mezzo alla gente, e quindi ha creato un sacco di problematiche, rigettando ovviamente alcuni membri della band, appunto Steven Adler, Slash soprattutto, nel vizio, e questo ha portato all'allontanamento di Steven Adler. Poi in seguito anche Izzy Stradlin si allontanò, ma per motivi personali suoi, non si riconosceva più nella band stessa, insomma, in quello che facevano e come gestivano, diciamo, la loro arte, la loro musica. Comunque, Sweet Child O' Mine, pezzo fondamentale nella carriera dei Guns, pezzo fondamentale nella vita di ognuno di tutti noi, penso. Chi non lo conosce, chi non ha passato un'avventura, una storia d'amore, diciamo, addolcita da quelle note. Slash scrisse l'intro di questo pezzo, e poi portò avanti, insomma, tutta la composizione del brano insieme a Izzy Stradlin. Poi Axl aggiunse le parole e da lì la magia.
Sweet child of mine.
Thank you.
Beh sì, dopo aver ascoltato questo pezzo veramente ci rendiamo conto che gli stessi Guns N' Roses si identificassero anche proprio con questo brano e anche con questo attacco, direi, no? Questo intro, questa intro che come hai detto prima è stata proprio scritta da Slash e forse si sente questa, la passione interna che si nota anche quando lui sta sul palco e suona la sua chitarra, è strepitoso veramente. E mi ha fatto pensare proprio alle caratteristiche delle intro di questi brani dei Guns N' Roses. Hanno una loro caratteristica, una loro fondamentale importanza.
Beh, sì, diciamo che Slash era un grande riffatore, quindi scriveva dei bellissimi riff, ma in realtà puoi sentirlo già dalle prime note di Welcome to the Jungle, come ti arrivano dentro, o appunto di Sweet Child O' Mine, che poi è il lato un po' più dolce di Slash, no? Che è un rocker dolce, tant'è che poi conosco persone che l'hanno conosciuto, insomma. Realmente io purtroppo non l'ho mai incontrato, insomma, di persona, mi piacerebbe tantissimo, però effettivamente mi definiscono lui come una persona carinissima, timido sicuramente, però una persona veramente di buoni sentimenti, ecco, non una persona cattiva, e probabilmente traspare questa sua dolcezza, questa sua intima dolcezza in queste note, come anche nelle note magari di altri pezzi più dolci dei Guns N' Roses, come potrebbero essere Don't Cry o November Rain. Tra l'altro, pezzi che erano già pronti all'epoca di Appetite for Destruction, e io ho sentito suonare live, insomma, su YouTube, se si fa una ricerca si trovano le varie versioni di November Rain e Don't Cry, come anche You Could Be Mine e altri pezzi, che Back of Beach, che loro avevano già scritto e erano entrati, insomma, in studio per registrare Appetite for Destruction, e ce l'avevano già pronti questi pezzi. Poi scelsero, in realtà, dato che c'era già una ballad che era appunto Sweet Child O' Mine, quella che abbiamo ascoltato, di mettere solamente questa ballad, perché in realtà tra le varie canzoni, insomma, in cui si parla dell'amore per i Guns N' Roses, e la prossima You're Crazy è un'altra, però diciamo che c'è sempre un approccio molto 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 rockettaro, ma anche Sweet Child O' Mine è rock, cioè c'è un assolo di chitarra straordinario.
Meraviglioso.
La band è esplosiva, assolutamente esplosiva.
E nello stesso tempo, come dici tu, dolcissima. E devo dire che questa dolcezza, soprattutto, no, nella seconda parte, un po', stride oppure no, con la copertina dell'album, teschi, colori.
Beh, diciamo che la copertina dell'album, perlomeno quella originaria, era una copertina molto forte. Si vedeva praticamente una specie di mostro con al posto dei denti delle sciabole, armato di sciabole, appunto, che saltava al di qua di una staccionata dove c'era un robot che era in procinto di violentare una ragazza. Appunto appoggiata alla staccionata. Diciamo una copertina molto forte che poi in realtà è stata censurata quasi subito, che non era frutto, insomma, dell'arte di Guns N' Roses, perché era di un artista, mi sembra si chiamasse Robert Williams, che aveva appunto intitolato questo quadro Appetite for Destruction. È da qua che viene il nome dell'album dei Guns N' Roses. Poi in realtà, una volta che fu censurata la copertina, e tra l'altro i Guns N' Roses nemmeno pagarono il copyright a
No.
Williams per l'uso di quella copertina, però decisero poi di andare, insomma, su un crocifisso che rappresentava i cinque volti scheletrici dei componenti della band, appunto, insomma, che poi era anche uno dei tatuaggi di Axl Rose, insomma, mi sembra ce l'avesse sul braccio. Effettivamente, dal punto di vista dell'approccio al marketing e dal punto di vista dell'approccio dell'immagine proprio stessa della band, I Guns N' Roses furono un gruppo particolarmente aggressivo, aggressivo perché ovviamente vantavano questo eccesso, anzi questi eccessi continui e questa continua aggressività anche nei confronti delle altre band, tant'è che ovviamente si inimicarono altre band appunto come Motley Crue, è famosa insomma la litigata tra Vince Neil, il cantante di Motley Crue, e Axl Rose, e anche gli Iron Maiden diciamo non ebbero una buona impressione di Guns N' Roses in tour, ne combinavano un po' di tutti i colori, erano un po' come i Led Zeppelin che distruggevano tutti gli alberghi in cui andavano, ma ancora più cattivi, ecco.
Ancora più crazy.
Cinque ragazzacci, famosa anche la volta in cui, diciamo, trovarono Izzy Stradlin che faceva la pipì nel corridoio dell'aereo. Ce l'hai presente quello che divide i posti, insomma, all'interno? Giusto per farti capire qual era il loro approccio, insomma,
Alla vita concreta.
alla vita quotidiana, ecco, sì, ma mai ne combinavano di peggiori.
Allora, se vogliamo ascoltare il prossimo brano, You're Crazy.
You're crazy.
Beh sì, in effetti, ascoltando anche questo brano, la percezione è quella di una follia, no? Prima parlavi dell'album e pensavo che in realtà non è poi così crudele, così aggressivo, vorrei dire la raffigurazione di questi scheletri, di questi teschi, perché se ci pensi bene adesso al posto degli emoticon i piccoli ragazzetti si scambiano per salutare dei piccoli teschi al posto dei sorrisetti o degli smile. Quindi tutto sommato è un modo di comunicazione, diciamo così, positivo, che unisce, no? Un po' in una follia, in una fantasia un po' d'oltretomba, però unisce, no? Nel rock, anche nel rock attuale, quello più giovane, non trovi?
Sì, questo approccio un po' gotico, no, se vuoi, alle cose, però è un po' un ridurre all'essenziale quello che siamo, no, se vuoi. C'è questo approccio un po', a volte anche un po' scherzoso, no, da parte di alcuni artisti. Immagina Ozzy Osbourne, il principe delle tenebre, no? Oppure anche le varie rappresentazioni, insomma, sulle copertine degli Iron Maiden, che sono assolute esagerazioni, insomma, da questo punto di vista. A me non dispiace in realtà, diciamo, questo approccio qua, però era anche il modo di comunicare, di dialogare, dell'hard rock metal in quegli anni. Quindi rientrava in un filone abbastanza preciso, insomma, questo modo di rappresentarsi.
E Anything Goes, invece, è il prossimo brano, no? Le caratteristiche del suono di questo album che sta volgendo un po' alla fine, no? Anche del nostro percorso con i Guns N' Roses. Che tipo di caratteristiche ha?
Guarda, l'album ebbe una produzione straordinaria, nel senso che i Guns N' Roses erano una band fortissima che devastava, re realmente devastava i locali in cui andava a suonare, nel senso che proprio devastava le persone, ma devastava anche le altre band, tant'è erano forti. Tant'è che un amico, insomma, di Los Angeles, che si è vissuto gli anni d'oro, insomma, del Sunset Boulevard durante gli anni Ottanta, ha detto: no, perché eravamo tutti noi rockettari, facevamo le band, noi eravamo belli, eravamo questo, eravamo bravi, sapevamo suonare. Poi sono arrivati i Guns N' Roses, ci hanno proprio distrutto. Cioè, i Guns N' Roses arrivarono proprio con un'ulteriore aggressività che non aveva niente di pop, se vuoi, no? In confronto, insomma, alle altre band che strizzavano sempre l'occhio al commerciale. I Guns erano qualcosa, insomma, di molto più aggressivo e violento in questo senso, e lo si può capire un po' appunto dal loro sound. Un sound crudo, grezzo, che tornava un po' alle origini del rock and roll, che si rifaceva sicuramente ai Led Zeppelin, ma anche agli Aerosmith, che erano l'anima un po' più glam dei Guns N' Roses, perché chiaramente anche i Guns hanno un'anima glam dentro di loro, insomma, che era poi la musica in voga a Los Angeles al tempo.
Una
Diciamo che
nuova forma anche di recitazione, no? Se vogliamo rimanere anche nell'ambito di Los Angeles come la culla anche del cinema, no? Degli artisti nell'ambito della cinematografia.
guarda, una delle cose che, diciamo, mi ha colpito subito a Los Angeles, io ho avuto anche la fortuna di suonare in alcuni locali di Los Angeles. Non a pagamento, perché ultimamente ci si suona a pagamento e purtroppo non c'è più la stessa vivacità che c'era negli anni Ottanta, anzi, vederla oggi ti lascia anche un po' d'amarezza, no? Un po' di tristezza, pensando a quello che era un tempo. Però ci ho avuto anche la fortuna, insomma, di suonare in qualche locale, invitato a suonare proprio, quindi come parte della band in varie jam session, eccetera. E poi le jam session a Los Angeles sono tutte preparatissime. E pensa che poco prima di me aveva suonato Steven Adler
Dai.
con la sua band, gli Steven Adler's Appetite. E quindi avevano proposto, insomma, tra l'altro, dei brani proprio di Appetite for Destruction. Però immagina, insomma, in quell'ambiente lì in particolare, mi sono reso conto che gli artisti, appena salgono sul palco, hanno un qualcosa in più rispetto a quello che noi vediamo normalmente in Italia, insomma, dai nostri artisti. Sono assolutamente dei personaggi, si vestono proprio per interpretare il loro personaggio, e tu, quando loro sono sul palco, questi artisti, guardi solo loro. E una delle cose belle di Guns N' Roses era proprio questa. Immaginati Slash, il tipo timido, no? Che parla poco, che però quando sul palco era assolutamente un animale, non potevi non notarlo. E lui interpretava se stesso, se vuoi, no? Un lato di se stesso, non è che era un personaggio inventato. Anything Goes mi piace perché è un pezzo degli Hollywood Rose. E se qualcuno fa una ricerca su YouTube può trovare proprio la versione degli Hollywood Rose, band, ricordiamo, da cui provenivano appunto Izzy Stradlin e Axl Rose, che è stato il fondamento, insomma, dei Guns N' Roses. Però Anything Goes era proprio forse il pezzo di punta degli Hollywood Rose, e i Guns N' Roses in omaggio proprio a quella band, a quel passato là, che faceva parte della band stessa, la riproposero appunto su Appetite for Destruction. Grande evidenza, chiaramente, la chitarra di Izzy Stradlin.
E allora lanciamo il brano?
Yes, anything goes.
Eh sì, sono veramente struggenti, emozionanti, gli assoli di chitarra, veramente Sono strepitosi e devo dire la verità, è un omaggio proprio al lato femminile che viene coinvolto profondamente dal suono della chitarra. Non so se la stessa sensazione è quella che sente un uomo, no? Nel sentire questo muovere, queste vibrazioni delle dita sulla chitarra.
Beh, le chitarre di Guns N' Roses sono terribilmente sensuali. Ovviamente basta semplicemente guardare in faccia Izzy Stradlin o Slash per capire il livello di mascolinità, insomma, che potessero esprimere già dalla loro, insomma, dalle loro
La
fattezze.
fisicità.
La fisicità estrema, sì, di queste persone. Chiaramente è un dono che c'hanno e ovviamente una dote che loro propongono volentieri, insomma, nel loro approccio alla musica, che è una musica abbastanza muscolare, ma proprio fatta di sesso. E questo sesso ci riporta proprio alla prossima canzone, che è quella che chiude l'album, che è Rocket Queen, una canzone scritta da Slash, e si sente con tutto il vibe che c'è di mezzo, insomma, in questo pezzo. Però effettivamente quello che colpisce di questa canzone sono i gemiti di una ragazza a metà canzone, insomma, nei pressi del solo di chitarra, in cui si sente appunto gemere questa ragazza. E queste sono registrazioni di un momento di amplesso vero che Axl ebbe con questa ragazza, appunto, che tra l'altro era la ragazza di Steven Adler, il batterista, quindi immagino che confusione che facevano tra di loro passandosi le donne, eccetera.
La confusione di suoni, sì.
Sì. Ma vabbè, questo era anche il bello dei Guns N' Roses, perché effettivamente loro vivevano magari buttati là in uno stanzone, e raccontava Slash nella sua biografia di come lui avesse passato più tempo con Axl Rose che con qualsiasi altro essere umano, comprese le sue donne. E con Axl Rose si divideva tutto, non solo il cibo, anche le donne stesse. Quindi chiaramente era il vivere insieme di una band vera, fatta di amici veri, poi appunto rovinati, ro band rovinata e amicizia rovinata dai troppi soldi e forse dal carattere un po' guascone di questi cinque ragazzacci.
In qualche modo proprio era una condivisione anche lì un po' cinematografica, come fosse una realtà diversa da quella della vita ordinaria, no? Proprio la vita del gruppo, è la vita che vivi sul palco, anche dietro le quinte, nella preparazione, nello stanzone, no? Di cui parlavi tu e dove condividi tutto e sei un attore di te stesso in qualche modo. Quali sono le Voglio dire, le caratteristiche che tu vuoi individuare, ricordare di più di questo gruppo ormai sciolto in realtà, no? Che alcuni membri sono ancora vivaci a loro modo, ma ecco, definizioni delle parole che ti ricordano, che ci possono ricordare i Guns N' Roses prima di ascoltare l'ultimo pezzo e di salutare, dando appuntamento al prossimo sabato ai nostri ascoltatori.
Beh, sì, diciamo che attualmente sono ancora ovviamente in attività, comunque perlomeno Slash e Duff sono rientrati nella band, sempre portata avanti da Axl Rose. Quindi chiaramente io l'ho poi rivisti, insomma, un paio d'anni fa, live, i Guns, magari io poi l'ho visti anche nel 92, 93, non mi ricordo di preciso quando, e comunque erano straordinari, diciamo, una band dal vivo merita, assolutamente, ecco. Poi ho rivisto Slash tante volte, insomma, sia da solista che con gli Slash Snakepit e così via. Però effettivamente i Guns, e anche Izzy Stradlin, chiaramente è sempre attivo, insomma, nel mondo della musica. Ha pubblicato, se non mi sbaglio, da quando ha lasciato i Guns N' Roses, addirittura 7 album. Quindi, insomma, lui scrive, ama la musica, fa musica, eccetera. Steven Adler è sempre operativo, insomma, con i suoi Stevens Appetite. E chiaramente il sogno per tutti noi, insomma, che abbiamo adorato i Guns N' Roses, è rivederli tutti e cinque insieme, cosa che ancora non si è avverata, sogno che ancora non si è avverato, però comunque diciamo che il sogno vero e proprio sarebbe questo. A me cosa mi piaceva dei Guns N' Roses? Non sono un gruppo innovativo, non è che portavano avanti idee innovative tipo i King Crimson o anche i Black Sabbath o anche le Zeppelin. Loro pescavano bene, insomma, dalla tradizione del rock and roll, facevano un rock schietto, sincero, molto in faccia, molto aggressivo, anche se i suoni non erano metal, ma erano rock and roll. A me piaceva proprio questo approccio. Simpatico, ma inteso nel senso di sollecitare, ecco, le sensazioni nell'animo umano, e sensazioni che erano essenzialmente di ribellione al sistema, chiaramente. Quindi questo approccio un po' più punk, ribellione al sistema, voglia di gestire la vita a modo proprio. Tutte cose che chiaramente, in un certo senso, in un adolescente come me, 13enne, 14enne, 15enne, no? Ma anche 18enne, se vuoi, insomma, perché l'adolescenza è lunga. Se vuoi, insomma, diciamo che solleticavano parecchio, i miei sensi e le mie necessità, e quindi avevano questo grande carisma, i Guns. Di far sì che le persone si ritrovassero in loro, si rivedessero in loro. E quindi ovviamente erano un po' come dei personaggi dei fumetti, i propri personaggi preferiti, no? Vissuti da lontano, perché Los Angeles è lontano, ora non più tanto, però allora era veramente lontana. E allo stesso tempo avevano questa dolcezza di fondo, insomma, che un po' ti faceva sentire in mezzo agli amici, ecco.
Beh,
Amici
allora,
un po' scapestrati,
amici
magari.
un po' scapestrati, però sono quelli che danno la vivacità, no? Nella vita di tutti i giorni. Tutti ne hanno bisogno, secondo me, di avere un amico scapestrato. E allora, nell'illusione, che spero non sia un'illusione, di rivederli, di rivedere il gruppo insieme, Time Factor saluta, fino al prossimo sabato, e perché no, adesso ci gustiamo veramente. L'ultimo pezzo di Appetite for Destruction e Pierangelo lo lancia. Ciao
Questa è Rocket Queen.
a tutti, ciao Pierangelo.
Ciao Fernando.